Allora,
mi piace vedere un giornale.
come dire, sicuramente è una legge importante perché fissa degli obiettivi principali, interviene anche sul campo dell'apprendimento permanente, che devo dire è particolarmente attinente al soggetto che organizza oggi. E devo dire che è fondamentale non solo perché è giusto non ritenere mai conclusa un'esperienza di apprendimento nel percorso della vita, anche sulla cultura generale, ma anche perché spesso alcune esigenze, pensiamo all'aggiornamento sulle nuove tecnologie, pensiamo all'utilizzo di internet, all'utilizzo di certi supporti come i telefoni smartphone oppure i tablet, i computer, cominciano a diventare irrinunciabili e chi non riesce a mantenere comunque una comprensione, un'agibilità su questi strumenti rischia di a poco essere estromesso da degli aspetti che sono fondamentali nella vita quotidiana. Pensiamo anche al rapporto nella pubblica amministrazione. Io lo so bene, avendo attivato un voucher scelta sociale che riguarda proprio i costi di assistenza alla non autosufficienza, che era inevitabile dover attivare l'identità digitale, la cosiddetta SPID. Non è che tutti siano, anche i più giovani, spero di dire, non è che tutti siano così in grado, abbiano le conoscenze adeguate per riuscire a portare a compimento una procedura di questo tipo. E per concludere, anche la leva fondamentale dell'impegno civico, perché pensiamo quanta parte dell'impegno pubblico della nostra comunità di fatto nel volontariato viene esercitato da persone che sono over 65, anche spesso perché avendo concluso il loro, diciamo, percorso lavorativo, hanno il tempo libero per potersi impegnare per la collettività. E allora davvero sono tantissimi i campi in cui ai bambini, ai più giovani, ma in generale in campo culturale, in campo sportivo, nella protezione civile, in tanti campi fondamentali di cui spesso ci accorgiamo solo quando veniamo a contatto diretto, il coinvolgimento delle persone che sono nella terza età diventa fondamentale. Purtroppo la fine della scorsa legislatura e l'arrivo del Covid ha lasciato un po' a lungo tempo, per un paio d'anni, questa legge un po' lettera morta. Era comunque importante per aver proclamato dei principi, ma non era neanche stato adottato il piano regionale, per capirci, che era un po' l'attuazione del testo di legge. E soprattutto, devo dire, già nell'approvazione del Consiglio regionale era stata votata a invarianza finanziaria, che tradotto vuol dire senza risorse messe sopra per coprire poi le attività che dovevano dare corso agli ottimi principi proclamati. Io, quando ho preso le deleghe delle politiche sociali, grosso modo 2 anni e mezzo fa, perché era la metà del mandato che si sta concludendo, devo dire tra le prime priorità appunto dell'assunzione di queste deleghe è stata proprio quella di dare copertura, esecuzione, avviare le politiche sull'invecchiamento attivo, proprio perché siamo assolutamente convinti della necessità di queste politiche e abbiamo scelto degli strumenti di coinvolgimento di tutto il territorio. Abbiamo stanziato a bilancio delle risorse regionali importanti, che ammontano grosso modo in 3 anni, contando quello che è in corso per un bando che sta per partire, 4 milioni di euro, grosso modo un poco più di 1 milione di euro ogni bando, diviso 50%-50% a metà tra leve, i progetti che possono essere presentati e proposti da soggetti pubblici, quindi amministrazioni locali, comuni, province, unioni montane, consorzi socioassistenziali, da una parte, e dall'altra parte invece da enti del terzo settore, quindi tutti quei soggetti di partecipazione del privato sociale, come le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni ONLUS, che invece garantiscono un coinvolgimento attivo, soprattutto anche del volontariato. E devo dire che già i primi bandi, nonostante non fossero ancora adeguatamente noti, nonostante gli uffici avessero dovuto lavorare con un po' di fretta per rispettare le scadenze di bilancio e non mandare in avanzo le risorse, hanno riscontrato un grande interesse, una grande partecipazione, devo dire, tutta una leva di proposte progettuali assolutamente interessanti, a dimostrazione che il territorio piemontese era già pronto a queste politiche, si era già organizzato in autonomia per mandare avanti queste azioni, dal basso, così potremmo dire, senza un supporto finanziario di istituzioni più alte come quella della Regione Piemonte, ma finalmente nei tanti motori che già erano avviati in Piemonte si può mettere un po' di benzina, di risorse pubbliche, appunto dei fondi regionali. E allora guardate, io ringrazio per l'organizzazione di eventi come questo che celebrano la giornata dell'invecchiamento attivo, perché sono delle occasioni non solo simboliche, che già sarebbe importante per ricordare a noi stessi e a chi ci circonda l'importanza di queste politiche, di questi progetti, ma anche per fare buona informazione. L'unico cruccio, se vogliamo, è che lo scorso anno parte delle risorse messe a bando sono andate in avanzo, perché da un lato ci rallegra perché significa che tutti i progetti ammissibili sono stati finanziati, non capita di frequente, ma dall'altro vuol dire che dobbiamo ancora diffondere la consapevolezza che c'è questa opportunità, perché magari tante associazioni, tante realtà, magari più piccole, magari non inserite in reti strutturate, magari attive in realtà rurali e quindi un po' lontane dai centri amministrativi della nostra regione, magari non ne sono venute a conoscenza e quindi hanno, diciamo, rinunciato a un'opportunità di sostegno e di finanziamento. È la ragione per cui anche in questa occasione annuncio che è stata deliberata il lancio del bando sul 2024 nella giunta di un paio di settimane fa, quindi giusto i tempi della determina da parte degli uffici del welfare regionale, e entro maggio partirà il bando. E quindi l'appello è a tutti i soggetti, a tutte le aggregazioni che siano pubblico-private, attive nel campo del sostegno all'invecchiamento attivo, di dare il loro contributo di partecipazione, perché come Regione Piemonte siamo assolutamente attenti a raccogliere tutte le proposte di qualità e soprattutto a favorire il più possibile la possibile, appunto, la ipotesi di riuscire a metterle in rete. Perché io credo che quella che è un po' la debolezza dello spontaneismo, se da un lato è che c'è tanta genuinità, tanta passione, tanto impegno volontario, dall'altra è che tanti rivoli che si disperdono chiaramente indeboliscono gli effetti. Le politiche dell'invecchiamento attivo saranno tanto pervasive, tanto coinvolgenti, soprattutto degli utenti che possono esservi interessati, quanto più saranno coordinate tra di loro, quanto più si organizzeranno attorno a delle leve di intervento, che sono appunto gli obiettivi del piano regionale, e tanto più riusciranno così a mettere in comune energie, idee, sforzi e soprattutto anche l'evoluzione delle progettualità. Io sono convinto che arriveremo presto a un punto, grazie a questo sforzo collettivo, per riuscire davvero a fare in modo di neanche accorgerci, di quel, diciamo, gap che ci può essere dalla partecipazione alla comunità di persone, diciamo, di mezza età o più giovani rispetto a quelle di terza età. Però c'è ancora tanto da fare, perché noi fin qui abbiamo parlato di tutte le esperienze positive, ma purtroppo c'è sempre un rischio con famiglie che sono sempre meno numerose, che magari si allontanano, perché magari i figli cercano, diciamo, prospettive di lavoro lontano, in altre città o addirittura in altri paesi. Che ci siano sempre più persone anziane, soprattutto se hanno qualche problema di salute, che rischino un po' di isolarsi, di scivolare magari inconsapevolmente nella marginalità e quindi non essere più inseriti in una rete di supporto, in una rete di accompagnamento. Allora lì rischia davvero poi di generare delle situazioni non solo molto spiacevoli, ma che io credo socialmente inaccettabili, perché siamo tutti cittadini uguali, non devono esserci situazioni di serie A o di serie B. Io credo che l'unico modo per impedire che avvengano episodi così sgradevoli, che poi spesso balzano alla nostra attenzione quando entrano nella cronaca nera, ahi noi, ma lì a quel punto è troppo tardi, l'importante è prevenire. La prevenzione con lo sforzo di tutti noi, insieme all'insegna dell'invecchiamento attivo, è la strada giusta per essere una comunità sempre più unita, sempre più intergenerazionale, che non vedano nella persona anziana solo, diciamo, un soggetto bisognoso di attenzione e di cure, ma al contrario, veramente il custode del retaggio che può essere trasferito anche ai più giovani. Io non sono più giovane, ho più di 40 anni, quindi non voglio, ormai si finge di essere ragazzi, vabbè, ma non è che si può dire sempre ragazzi anche a 40, io ho tre figli, per cui giovani sono loro al limite. Il punto però è che se io guardo i ragazzi, i ventenni, sopra gli adolescenti, mi accorgo che spesso hanno benessere, spesso hanno tante opportunità, spesso ne hanno più addirittura di quante non si accorgono, ma spesso gli mancano i riferimenti, gli manca una bussola, gli manca un insegnamento, gli manca la condivisione di un'esperienza. E spesso questo vuoto viene riempito non sempre da contenuti positivi. Internet è anche un coacervo di tanti mali. E quindi davvero la speranza è che grazie anche a questi progetti non solo ne possano beneficiare le persone più agee, ma invece ne possano anche ottenere un beneficio indiretto i tanti ragazzi e ragazze che possono trovare in chi li precede a livello generazionale finalmente anche un appoggio, un sostegno, un punto di riferimento, un centro di gravità, insomma un modello. E di questo davvero vi ringrazio. Buona giornata a tutti.
Era previsto l'intervento di Francesco Florenzano, che dovrebbe essere in collegamento. Non so se è in collegamento in questo momento, però vedo. Marco Bussone, che era collegato a questo argomento, che è presidente dell'UNCEM. L'UNCEM è partecipe dei progetti della Regione Piemonte per quanto riguarda il bando dell'invecchiamento attivo. Vieni pure, Marco.
Io ci sono,
Perché normalmente è difficile averti.
Gianfranco, io ci sono.
No, no.
Ah, ma c'è anche.
Sì.
No, no,
No, se c'è, può
no,
essere.
no, non c'è. E quindi ti ringrazio di essere qua di persona, perché l'UNCEM ha rilato anche un protocollo con l'UNIEVA.
Florenzano, adesso
Ah,
muoio.
c'è. Francesco, ciao.
Ciao, ciao.
Problemi tecnici, quindi non sapevo se eri in linea e va bene.
No, no.
Allora, vuoi intervenire tu e poi passiamo a Marco? Ok?
Siete, la
Allora,
regia è vostra,
Marco
quindi
Lorenzano
dici
è
te.
presidente dell'UNIEDA e dell'Università della Popolare della Terza Età di Roma. È,
Allora.
diciamo, una cosa di tanti anni di impegno sociale e impegno culturale, per cui può parlare a ragion veduta anche perché con l'UNIEDA in Piemonte realizzeremo una rete maggiore di solidarietà che potrà funzionare meglio, anche far funzionare meglio le cose che stiamo facendo. Quindi Francesco, sei in linea, prego.
Molte grazie. Mi dispiace, non ho sentito l'intervento dell'assessora prima perché c'era molto confusione, però ho avuto modo di sentire quello dell'assessore. Quindi intanto buonasera a tutti. E, diciamo, c'è un momento difficile quando c'è una situazione ibrida come questa, alcuni nella sala e altri ovviamente stanno collegati. Io 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, ho pubblicato un libro sull'invecchiamento attivo, con un sottotitolo, La nuova frontiera della longevità. E il bisogno di ricordare che ho pubblicato un libro è soltanto per un fatto, che ho l'impressione che troppo spesso si parli di invecchiamento attivo, ma non capendo di cosa stiamo parlando. L'assessore prima ha effettivamente citato uno degli aspetti dell'invecchiamento attivo, che è quello dell'apprendimento permanente. Ma c'è una cosa che viene sempre ignorata quando si parla di un tema come questo, che l'invecchiamento attivo non riguarda soltanto le persone anziane, o perlomeno quelle che vengono definite della terza età. Non è una definizione mia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato degli indicatori su come poter procedere nei vari paesi del mondo a comprendere come avviene l'evoluzione non personale, ma della società in cui si vive. E quindi a quel punto ha lanciato il concetto di invecchiamento in buona salute. Quindi noi abbiamo tradotto italiani l'invecchiamento attivo, però in realtà è l'invecchiamento in buona salute, perché se uno ha 40 anni e ha una brutta malattia, sarà pure giovane, tuttavia però diciamo diventa fuori gioco. Quindi noi abbiamo intanto da definire gli ambiti in cui ci vogliamo inserire. E in effetti gli ambiti sono, come macro voce, sono quattro. Il primo ambito è quello della occupazione e della occupabilità. Infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa partire la statistica per comprendere, come vi dicevo prima, l'evoluzione nei vari paesi a partire da 55 anni, non a partire da 65 anni. E anzi, giunge poi ad avere quattro fasce di età, di cui una finisce a 74 anni. Ma questo è logico, ed è logico per un motivo molto semplice, perché l'Istat lo ha certificato e lo certifica in continuazione, che c'è uno scavallamento d'età nel corso degli ultimi anni. Vale a dire che una persona di 65 anni, di 40 anni fa, non è la stessa persona di oggi. E in effetti il distacco, diciamo, fisico e mentale corrisponde attualmente in Italia a ben 9 anni di differenza. Una persona che negli anni, diciamo, 60 del secolo scorso aveva 65 anni, oggi quella condizione ce l'ha una persona di 74 anni. Quindi c'è un cambiamento dal punto di vista proprio individuale, ma ovviamente noi stiamo parlando di un fenomeno invecchiamento attivo che riguarda un qualcosa di società, non qualcosa di individuale basta. E quindi noi abbiamo la prima parte, vi dicevo, che è la occupazione, l'occupabilità delle persone. La seconda componente importante è quella della partecipazione sociale della vita relazionale. Guardate, è stato citato, infatti l'assessore ha fatto molto bene a citare il grande apporto al volontariato che dà la fascia più anziana. Tuttavia però sappiamo che per valutare l'invecchiamento attivo dobbiamo capire come queste persone in quell'età che ho dicevo prima si occupano della cura dei figli e la cura dei nipoti. E vedete, l'elemento, il fatto che ci sono questi elementi danno il segno della vitalità della persona e della società, ma anche quello di potersi prendere cura di persone che hanno, diciamo, malattie, hanno disabilità. E poi c'è una componente che il mondo politico conosce forse meglio di noi. La vita politica negli ultimi anni è fatta molto, molto spesso da persone che hanno una certa età. E questo è uno degli indicatori dell'invecchiamento attivo, la partecipazione alla vita politica. E se andate a vedere l'Istituto Cattaneo, quando stabilisce chi è che va a votare, vedete gli indici di voto delle persone più anziane e scopriremo che quella è una componente molto molto determinante e forte. Non voglio tediarvi con tutti gli indici perché sono tantissimi, tuttavia ce n'è uno che ovviamente farà la differenza e che è quella della indipendenza della persona. Se la persona, quindi le persone che si trovano in quelle fasce d'età, si trovano in condizioni buone, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista economico, del proprio reddito. È evidente che più hanno un'autonomia in tutti questi settori e più la persona ha un invecchiamento in buona salute. L'altra e ultima componente importante è rappresentata dall'ambiente in cui si vive. È evidente che se si vive in un ambiente stimolante, io non vi voglio dire per filo per segno tutti gli indicatori, tuttavia se si vive in un ambiente stimolante è chiaro che l'invecchiamento della persona sarà sicuramente, diciamo, più dolce rispetto a quando le persone si trovano in una condizione di isolamento, se non addirittura di solitudine. Noi dobbiamo sempre distinguere le condizioni di solitudine con le situazioni di isolamento delle persone. È facile dopo il Covid rimanere chiusi in casa e non ci si accorge che restando chiusi in casa non si esercitano moltissime delle cose di cui vi dicevo prima, e questa è una delle conseguenze che abbiamo avuto. Infatti c'è un cambiamento, voi sapete tutti, c'è un cambiamento dell'aspettativa di vita dopo il Covid. Si è abbassata molto l'aspettativa di vita in Italia, anche perché quello è un calcolo statistico, e quindi io volevo farvi ragionare, insomma, insieme a me, insomma tutti quanti, farvi capire che quando parliamo di questo tema non stiamo parlando di un fenomeno di vecchietti o vecchiette allegre che fanno ginnastica, che fanno le cure salutari e stanno finalmente bene, quello è l'invecchiamento attivo. L'invecchiamento attivo è una cosa molto più complessa e quindi dobbiamo tener conto di che cos'è questa trasformazione che sta avvenendo. Infatti forse nel corso del tempo dovremmo cominciare a ragionare e a non chiamare più questa fascia d'età la terza età, ma dobbiamo chiamarla probabilmente la nuova età che si affaccia, perché noi abbiamo una condizione totalmente oramai del tutto nuova rispetto alla terza età del secolo scorso. Poi è chiaro, se noi ci troviamo in una condizione di un certo tipo di povertà, anche chiamiamola educativa, vedete, il termine di povertà educativa è molto sfruttato per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, ma si dimentica sempre che bisogna utilizzarlo anche per le persone più anziane. Perché? E anche qui prima sentivo rispetto al rapporto con le tecnologie. Nel momento in cui si entra in rapporto con le tecnologie non c'è età che tenga, perché oramai l'immediatezza di un programma e il cambiamento di quel programma nel corso di pochi mesi è la norma. Quindi tutti tendiamo a essere poi vecchi rispetto alle nuove tecnologie che entrano in gioco. E quindi Gianfranco, il problema che abbiamo è quali sono i piani reali rispetto all'invecchiamento attivo, cosa fanno le regioni e cosa fa, diciamo, il governo centrale, cosa fanno i comuni. Io devo dire, dal mio punto di vista, perché sai bene che mi occupo di queste cose a tempo pieno e girando un po' anche l'Italia, mi rendo conto che si fa veramente poco. E quando si fa qualcosa, la si fa alla vecchia maniera, non c'è innovazione. Noi dobbiamo mettere in moto un meccanismo nuovo, dobbiamo fare sì che uno, per esempio, la partecipazione attiva delle persone debba essere valorizzata, la educazione al pensiero critico da parte delle persone. Ma che cos'è questa cosa che vedo Carlo Massano che ha messo, che mi preoccupa? Cos'è, una manette? Cosa sono manette? No. E quindi, ad esempio, concludo, perché è molto difficile portare avanti un discorso ovviamente in queste condizioni, sia nell'ascoltare che nel parlare. C'è un altro problema che si pone nell'invecchiamento attivo, è l'evoluzione del rapporto intergenerazionale. Cioè, noi abbiamo dei sordi in questo momento, dei giovani che vanno per conto proprio, degli anziani che vanno per conto proprio. Cioè, abbiamo generazioni che comunque non dialogano se non nel momento del bisogno. E quindi dobbiamo capire, non in maniera servile, come posso essere utile. Per esempio, spesso vedo dei bandi dove i giovani devono insegnare alle persone anziane a usare il telefono o a usare il computer. Molte volte alla persona anziana magari non gli importa assolutamente niente di come utilizzare l'uno e l'altro, ma magari gli interessa il rapporto con la persona. E quindi noi dobbiamo capire come ci inseriamo, e forse dobbiamo immaginare che una delle strade fondamentali, cioè oltre quella della salute, è quella di aumentare il livello di conoscenze e di curiosità nelle persone. Quando noi abbiamo persone curiose, persone che non si accontentano di quello che conoscono, probabilmente stiamo facendo un bel servizio nei confronti dello sviluppo in una società dei processi di invecchiamento attivo. Io credo che questa sia una delle cose fondamentali su cui dobbiamo tutti quanti impegnarci. Grazie.
Grazie, professore.
È bello sentire gli applausi, vedere gli applausi senza sentirli.
Comunque è importante la sua testimonianza, perché ha un'esperienza pluridecennale ed è una cosa molto bella che ha una visione globale, attuale e avveniristica. Adesso, come dicevo prima, grazie a Marco Bussone, presidente dell'UNCE, Unione Comuni Montani, ed è il Piemonte una delle regioni dove l'incidenza orografica, le montagne, eccetera, è tra le maggiori, più del 50% del territorio è zone montane dove ci sono piccoli comuni, piccole comunità, ma grandi esperienze, grandi valori. Io credo che adesso lui ci possa parlare di quello che può essere l'impegno. So che 5 Unioni Montane comunque si sono già avviate sul progetto, sul bando regionale, la sua veduta, e poi mettere in campo le collaborazioni.
Bene, io ringrazio tutte e tutti, sono molto contento, nonostante una serie di impegni, però ero molto contento di poter essere qui, di incontrarci. L'invito di Gianfranco Billotti, non ho bisogno di dirlo a voi, lo conoscete molto meglio di me, è stato piuttosto caloroso e anche affettuoso, e questo fa sì che ci sia una vitalità. Io, conoscendo lui, conoscendo il presidente Florenzano, le cose che sono state dette le vedo in voi. Non credo che ci sia bisogno di dire molto da parte di chi lavora nei comuni con le amministrazioni e prova, è vero Vittorio, prova a dare un senso a quello che è stato detto, sia da chi mi ha preceduto, sia dall'assessore Barrone. Gli stimoli di Gianfranco sono innumerevoli, però è importante. Io ci credo particolarmente, ed è il motivo per cui abbiamo anche sottoscritto un protocollo con Mieda, con il presidente Provenzano, per dire sostanzialmente due cose. La prima è che bisogna uscire da una retorica. Bisogna uscire anche da certi luoghi comuni. Non ci sono, io credo, nei nostri territori, nei nostri paesi, nelle nostre realtà amministrative, piccole, grandi che siano, io non credo che ci sia più bisogno di fare grandi distinzioni attorno alle questioni anagrafiche e anche generazionali. Se questo paese, come è stato detto, cresce, vuole crescere, abbandona certe distinzioni e crea dei nuovi patti tra generazioni. Io l'ho detto in n occasioni ai sindaci, che non sempre hanno a cuore queste vicende, non sempre accompagnano dei percorsi formativi. Questo Gianfranco me l'ha più di una volta suggerito come questione centrale. Abbiamo ancora difficoltà nei comuni a capire che un volontariato organizzato che lavora e che si impegna, che chi ha svolto un percorso si mette a disposizione e incrocia anche esigenze dell'intera collettività, fa crescere le opportunità della collettività, va sostenuto. Io questo lo dico perché i sindaci non sono sempre attenti, come è stato detto prima dal Presidente Florenzano, manca una certa attenzione, non mi permetto di giudicare né il governo nazionale, tantomeno il governo regionale, dico qualcosa, ma parlo della nostra categoria, di amministratori pubblici, di sindaci, di piccoli comuni in particolare, ai quali io ammetto di voler chiedere insieme a voi di fare di più e di sostenere di più certi percorsi. È tutto da costruire. Quando anni fa, insieme anche, quando iniziavamo ad approcciare il tema, non era una questione soltanto di fare qualche lezione nelle università che incontrano la terza età. Non era questo il punto, già da parte mia. Certo, poteva starci, poteva essere utile. Il punto era come noi creiamo delle interazioni. Fuori dalla retorica è stato detto io insegno a te qualche cosa, tu mi insegni a me. Mi sembra che questa sia una logica un po' d'antan, che non mi piace e non ci appartiene. Noi dobbiamo piuttosto riuscire a generare comunità, e questo termine è più che abusato oggi, nei nostri paesi, nelle realtà più piccole, si vede dove c'è una comunità che si riunisce attorno a dei luoghi di comunità. Che sia il bar, sapete che in Italia abbiamo, Vittorio lo sa bene, lo scrive più di una volta, l'ha scritto, ci sono 200 comuni senza più un bar e senza un negozio su 7.000, 500 comuni a rischio. Io dico sempre che è vero, le scuole oggi a rischio di tagli salvano il comune, salvano il futuro dei paesi e delle realtà più piccole. Una cosa diversa rispetto ai paesi rurali e montani, rispetto all'area urbana, è bene saperlo, ma dico anche che i luoghi di comunità, i bar, i riferimenti, i circoli e altri spazi che diventano luogo sono fondamentali per il futuro delle nostre realtà. E noi abbiamo un paese da questo punto di vista in profonda crisi. La Francia ha fatto un piano guardando a questo scambio fra generazioni, non soltanto l'azione economica, ma l'azione sociale, quasi antropologica, per creare 1.000 bistrò, 1.000 caffè, 1.000 luoghi di incontro e di scambio. È lì che si alimenta la comunità. Ed è lì, la seconda cosa che voglio dire, che è al centro anche del nostro protocollo, è lì che si possono concentrare in questi luoghi di comunità anche gli impegni, come è stato detto dall'assessore, gli impegni per investire bene nelle risorse regionali disponibili. Ci sono territori che hanno fatto dei progetti ottimi anche su tua spinta, su tua guida. Adesso bisogna accompagnare, ci sono unioni montane di comuni, le vecchie comunità montane, per capirci, che hanno fatto dei progetti importanti per sostenere dei percorsi di interazione tra generazioni. Ecco, io sono rinnovo il ringraziamento a voi ed è senza piaggeria, perché mi pare che le cose che si fanno, e che io come ritorno da Gianfranco in particolare, ci permettono di uscire dai luoghi comuni. Luogo comune della terza età, che fa, che attiva, tutto perfetto, ci mancherebbe altro. I giornali sono pieni di titoli dai 60 anni su, dai 70 anni su, si fa la nuova giovinezza. Benissimo, poi usciamo dai luoghi comuni. Usciamo dai luoghi comuni e creiamo spazi di interazione, che sia nelle scuole, che sia appunto in bar, circoli che ci sono sul territorio, in spazi culturali, quell'idea dell'intelligenza, il progetto delle scuole di strada, del nonno, come l'hai chiamato, officine del sapere, ma anche quello del smart, come si chiama, smart che abbiamo messo in protocollo, comunque, dell'intelligenza nuova che si delinea. Noi su questo dobbiamo fare un lavoro. Io metto a disposizione una rete, la rete dei 3.800 comuni montani italiani. Non tutti ascoltano quello che gli diciamo, ci mancherebbe altro. Però rappresento una disponibilità a creare un patto fra generazioni e uscire da una retorica, speech, che ci dice che ci sono generazioni che crescono, altre che... Insomma, lasciamole perdere queste cose. Voi mi insegnate che ci può essere una nuova opportunità di dialogo. Noi cresciamo su questo. Il paese, se fa questo, vale più che risorse e altre iniziative messe a disposizione. È un'azione, un patto, prima di tutto, culturale, prima ancora che politico e prima ancora che istituzionale. Io vi confermo questo impegno, vi confermo la disponibilità, vi ringrazio. L'Ottimum cesserà di stimolarci come organizzazione e fa bene, e lo ringrazio ancora una volta a nome mio, di tanti sindaci. Grazie.
Grazie. Sicuramente molte unità e molte realtà sono già in rete dei comuni di Mitro, eccetera, e questa è già la base su cui poter contare, oltre alle unioni montane.
E fammi aggiungere che dove non c'è interazione, segnalatelo, dove non c'è abbastanza stimolo e legame anche con i comuni, segnalatelo, li attiviamo, li svegliamo, mi viene da dire, perché è troppo importante. Gianfranco saprà riportarci anche dove ci sono delle limitazioni nelle relazioni, mi sembra significativo anche per il lavoro da fare.
Grazie Marco.
Grazie a te.
No. Allora, inviterei adesso il professor Giovanni Carlo Isaia, che so che ha pazientemente aspettato questo momento per intervenire come università, Accademia di Medicina, di cui è presidente, e come università, di cui è docente di geriatria. Il professor Isaia è in sala?
No,
è qui dietro. Ah, è collegato. Ecco, niente. Avevo pensato di averlo già visto. Niente, allora la parola a lei, grazie della presenza. E quindi può intervenire, non so se è collegato l'audio, si può
sentire. Sì, lui è collegato. Deve collegarlo.
Aveva fissato un tema che era quello di parlare proprio dell'invecchiamento attivo, che è una base per l'università e per l'Accademia di Medicina, di cui lei è appunto presidente. E quindi a lei la parola.
Grazie, spero che si sente e si veda bene. E intanto ringrazio per l'invito. E già alcune cose sono state dette dal punto di vista del cosiddetto invecchiamento attivo, e quindi io focalizzerò il mio breve intervento su un aspetto più medico, più di mia competenza, anche perché sia insegnando geriatria all'Università di Torino e sia come presidente dell'Accademia di Medicina sono molti anni che mi occupo di questo problema, e quindi cercherò di portare la vostra attenzione in modo, spero, chiaro e comprensibile a tutti, verso alcuni problemi che, secondo me, la collaborazione di tutti è in grado di poter risolvere. Una cosa che è già stata detta, su cui vorrei soffermarmi un minuto, è che c'è stato negli ultimi 30, 40, 50 anni un incremento demografico senza precedenti nella storia dell'umanità. Noi abbiamo dei dati dell'Istat che ci dicono che la vita media, anzi l'aspettanza di vita in Italia è tra le più elevate del mondo, anche se, come già è stato ricordato, c'è stato un piccolo calo durante il Covid, ma sta ricominciando a salire, e la vita media è di circa 82,7 anni, con differenze fra gli uomini 85 e le donne 84,8 anni. Quindi un soggetto che viene oggi alla nascita ha una probabilità statistica, ovviamente, di vivere fino a 82 anni, circa 83 anni. Tenete conto che nel 1921 questo dato era di 50 anni, nel 51 di 64 anni, nell'81 di 71 anni. Quindi noi in 30 anni, 40 anni abbiamo praticamente aumentato di 20, 25 anni l'aspettanza di vita. La stessa cosa vale per l'età media, che è un fatto anche qui matematico, legato al numero di persone che si esaminano e il numero di anni che ciascuno di esse ha. Facendo la media, in Italia abbiamo un'età media di 48,4 anni, la media dell'Unione Europea è di 44,5, quindi siamo nettamente più vecchi degli altri amici dell'Unione Europea. Nel 1950 questo numero, che adesso ripeto 48,4, era 30 anni. Quindi abbiamo di fronte un fenomeno demografico senza precedenti con cui dobbiamo confrontarci, e ciascuno deve fare il suo lavoro. Quindi dobbiamo gestire una fascia di popolazione che ha maggiori bisogni sanitari, sociali, culturali che una volta non c'era. Immaginate che negli ultimi 15 anni in Italia ci sono oltre 3 milioni e mezzo in più di soggetti con più di 70 anni. Una città come Milano è venuta fuori dal nulla negli ultimi anni, composta soltanto di anziani, che si sono aggiunti agli anziani che c'erano già prima, evidentemente. Quindi la quota di anziani in Italia è veramente, come dire, rilevante, e ha posto negli anni, e sta continuando a porre, sia i problemi del welfare, dell'assistenza, della sanità, nelle bisogni, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questa fascia di anziani pone dei problemi e pone anche delle potenziali risorse. Innanzitutto vorrei sfatare un detto latino che recita senectus ipsa morbus, la vecchiaia è una malattia. È un detto che fu coniato da Terenzio nel secondo secolo a.C., confutato da Cicerone nel secolo successivo e da Seneca nel secolo ancora successivo, in cui praticamente già i latini avevano, come dire, discusso di questo problema e hanno concluso, come è giusto che sia, che la vecchiaia non è una malattia, ma è una condizione, come condizione sono altre situazioni cliniche, come la gravidanza, la menopausa, la pubertà, eccetera, e in questo modo la vecchiaia quindi è una condizione dell'umanità. Il problema è che si accompagna ad un maggiore incidenza di malattie, in quanto che l'anziano è più vulnerabile agli insulti che ciascuno di noi può osservare. Durante il Covid c'è stata una enorme mortalità degli anziani, i dati del Ministero parlano del 96% di deceduti durante la prima ondata almeno con più di 65 anni, 4% sotto i 65 anni. Questo vuol dire che il Covid era sempre quello, ma evidentemente il soggetto che l'ha recepito ha reagito in modo differenziato a seconda della sua età. Perché? Perché l'anziano ha meno difese per difendersi dalle malattie. E quindi noi dobbiamo lavorare in modo che l'anziano in qualche modo abbia sempre delle difese per difendersi meglio dalle malattie. E come facciamo? Bene, una considerazione, adesso lo dico subito almeno qual è il mio pensiero, una considerazione però di tipo più sociologico, anzi più sociale, è che noi abbiamo assistito a polemiche negli ultimi mesi sulla presunta o accertata contrazione delle risorse per la salute. I partiti politici si sono accapigliati su questo argomento, c'è chi dice che ne hanno date di più, c'è chi dice che ne hanno date di meno. Certamente le risorse per la salute non sono sufficienti, vanno in rapporto al PIL. Il PIL si riduce, si riducono anche le risorse per la salute, ma certamente al di là delle polemiche politiche, su cui non mi addentro, le risorse messe a disposizione dallo Stato e a seguire dalle regioni che hanno competenze in campo sanitario non sono sufficienti a sottoscrivere tutti i bisogni del cittadino. Quindi noi abbiamo praticamente una forbice viziosa che ha i suoi due lati: da un lato un aumento dei bisogni, aumenta la popolazione anziana e quindi aumento dei bisogni, e dall'altra una contrazione delle risorse destinate a soddisfare i medesimi bisogni. Ed è una forbice micidiale, perché se continua ad aumentare noi avremo sempre meno possibilità di curarci o di mantenere la nostra autosufficienza. Quindi come si può fare teoricamente per ridurre questa forbice? Intanto bisognerebbe aumentare le risorse, cercando anche di spenderle bene, perché spesso ci si focalizza sul numero di miliardi che vengono dati dallo Stato per soddisfare le necessità nazionali, che sono certamente insufficienti. Ma bisognerebbe anche valutare bene come si spendono questi soldi e come le regioni e le unità sanitarie utilizzano questi soldi. E quindi questo è un problema chiaramente organizzativo, anche politico, per cui, tanto per fare un esempio, in questi giorni si discute molto sul fatto che manchino i medici. Bene, mancano i medici per due motivi. Uno, perché qualche sprovveduto molti anni fa ha pensato di fare un numero chiuso a medicina e quindi impedire materialmente l'accesso dei giovani che volevano fare medicina, non sono entrati perché il numero era limitato, e due, non soddisfando le loro richieste anche stipendiali, ma soprattutto di soddisfazioni, e quindi agevolando un esodo verso altri paesi europei, addirittura oltreoceano, di centinaia di nostri giovani, centinaia di migliaia di nostri giovani. Io personalmente ho tre allievi che lavorano, uno negli Stati Uniti, uno in Svizzera e uno in Germania, che avrebbero potuto essere trattenuti qui con un più oculato utilizzo delle risorse. Ma questo è un problema che ci riguarda indirettamente, riguarda più le regioni, le U, le AS, la politica sanitaria, in senso buono evidentemente, ma la seconda forbice, cioè di ridurre questi bisogni, come possiamo fare noi a diventare, se mi consentite il termine, meno ammalati rispetto a quello che il destino ci riserva? Beh, qui il discorso è molto interessante perché, apro una parentesi, noi abbiamo una genetica, così come papà e mamma ci hanno fatto, così rimaniamo, e quindi ci hanno trasmesso delle cose buone, magari siamo belli, alti, slanciati, con gli occhi azzurri, pieni di intelligenti, pieni di qualità, ma possiamo anche avere dei difetti, e quindi come tutti noi abbiamo dei pregi e dei difetti. Ci possono aver trasmesso una resistenza alle malattie, oppure ci possono aver trasmesso una predisposizione alle malattie. Ci sono decine di malattie genetiche, che il diabete per esempio è quello più noto, ma ce ne sono centinaia di altre, che purtroppo ci colpiscono a prescindere dalla nostra volontà. Ora, un atteggiamento fatalistico nei confronti di questa questione è sbagliato perché non basta dire beh, ma fatto così, sono la tendenza al diabete, diventerò diabetico e pazienza. No, non è vero, perché ci sono studi molto, molto avanzati che ci dicono che noi possiamo modificare la genetica che i nostri genitori ci hanno detto. Vi sono studi di epigenetica, si chiama così, che in qualche modo ci possono condizionare nel bene e nel male, quindi accentuare i difetti o migliorare i difetti. Quindi io credo che la chiave di questo busillis, di questo rebus, di questa forbice che dicevo si accentua sempre più, sia quella di aumentare le risorse da un lato, spenderle meno, e soprattutto cercare di ridurre i bisogni. Io ho scritto un libro che si chiama Invecchiare senza invecchiare, che ha avuto un successo superiore alle mie aspettative e che riassume fondamentalmente questi concetti, e cioè che i cittadini devono non aspettare la manna che venga dal cielo, non aspettare che ti risolvano i problemi, ma con un movimento di base, di popolo, attivino la prevenzione, e allora e qui entriamo nel difficile. Perché fare prevenzione è una bella parola, ma intanto nessuno la fa. Intanto a chi tocca fare la prevenzione? Qualcuno dice ai medici? Ai medici nessuno insegna a fare prevenzione. I medici purtroppo spesso sono condizionati dalle lusinghe delle aziende farmaceutiche, che non hanno nessun interesse a fare prevenzione per ovvi motivi. Dovrebbero farlo lo Stato? Ma a me non risulta. Dovrebbero farlo le ASL, qualcosina si fa. Potrebbero farlo le scuole, qualcosa si potrebbe anche fare. Ma insomma, alla fine non c'è un disegno di prevenzione globale verso le malattie. E allora cominciamo a farcelo noi. Noi in questo momento stiamo parlando, io sto parlando a un pubblico presumibilmente di anziani, e quindi li invito a fare prevenzione, cioè prevenzione che abbiamo tanti tipi di prevenzione, ma insomma prevenzione primaria è quella di evitare le occasioni di malattie, evitare, fare in modo che le malattie non vengano. Per esempio, se qualcuno fuma 30 sigarette al giorno, sarebbe bene da smettersi quasi subito, perché questa è una micidiale arma dell'ambiente per accentuare i geni cattivi che noi abbiamo, quindi i tumori, le malattie cardiovascolari. Per esempio, non aumentare troppo di peso, l'alimentazione è fondamentale, quindi il colesterolo, la glicemia, tutte queste cose qui, mantenere il peso, camminare molto, fare attività fisica, fare vita sociale. Uno di queste, qualche settimana fa, in una trasmissione televisiva, fu interpellato da un giornalista a proposito del mio libro, che mi ha fatto la seguente osservazione. Voi sapete che Gino Paoli, il noto cantante, ha scritto, insomma, sul giornale, che lui ha 90 anni e da almeno 70 anni fuma 30 sigarette al giorno, beve mezzo litro di whisky e sta benissimo. E allora, com'è? Mi ha chiesto il giornalista. Dico, ma io la risposta è molto chiara. Gino Paoli è certamente un po' birichino, però è anche molto fortunato, perché evidentemente le sue abitudini, che io non ho esito a definire scellerate, non incidono più di tanto verso un genoma, verso un patrimonio genetico che è forte, che è impermeabile ai suoi insulti, ma non siamo mica tutti come lui. Abbiamo, perché mai sfidare il destino con abitudini non controllate? Bene, dobbiamo appunto cercare di fare della prevenzione. Quindi evitare gli eccessi, dicevo prima il fumo, ma anche l'alcol, ridurre le occasioni di infezioni. Durante il Covid noi abbiamo portato avanti una possibile arma di prevenzione, come è stato anche sui giornali, che era il consumo di vitamina D come possibile arma di prevenzione, che è stata etichettata come fake news dal Ministero, che avrebbe dovuto fare prevenzione, e che adesso è stata confermata da una rivista americana che ha confermato l'intuizione che abbiamo avuto a Torino nel 2021. Secondo me il comportamento virtuoso è un comportamento fondamentale. Inoltre bisogna fare dei controlli, per esempio in Piemonte ha un grande impulso la prevenzione serena, cioè il fatto di chiamare le persone a controllare il tumore al seno, il tumore al colon, il tumore alla mammella, il tumore all'utero, che sono importanti e molto frequenti, e quindi questa è un'altra forma di prevenzione, non sottrarsi a questo tipo di richiamo. Anche qui sfidando il destino, no? Magari va benissimo, dice, ma nessuno l'ha mai fatto questa prevenzione in casa mia, nessuno mi ha preso il tumore. Cosa vuol dire? È un fatto puramente statistico, sono stati fortunati anche se un po' improbabili. E poi orientare le nostre abitudini verso anche il patrimonio genetico. Se io ho una mamma o un papà diabetico, se comincio ad aumentare di peso, quasi sempre diventerò diabetico. E il diabete è una malattia insidiosa che incide moltissimo su malattie renali, cardiovascolari, degli occhi, il cuore, quindi insomma certamente è una situazione non buona. Per cui noi dovremmo esaminare un po' dei nostri parenti, di che cosa sono morti o di quali malattie sono affetti, e quindi orientare i nostri comportamenti verso una prevenzione, cioè dei comportamenti virtuosi che ci sono documentati. Per esempio, la dieta mediterranea, che è un nostro patrimonio culturale immateriale. Io ho conosciuto anche il Chi, che è stato l'ideatore di questa dieta mediterranea, l'ha pubblicata, è una storia molto, molto singolare, se avete un minuto ve la racconto. Lui era un medico americano che sbarcò a Salerno durante la Seconda Guerra Mondiale e si stupì che nel Cilento, appunto vicino a Salerno, ci fosse una marea di novantenni, non parlavamo ancora di centenari, ma novantenni che lui veniva dal Colorado, non si sognava neppure di vedere. Allora, poi dopo la guerra tornò in Italia, fece i suoi studi, si stabilì a Salerno dopo la guerra, quando andò in pensione, e morì a 104 anni, teorizzando la dieta mediterranea. Sarà un caso che sia morto a 104 anni, certamente era molto fortunato, però lui ha mantenuto la spina dritta sulla dieta mediterranea, andando a vedere anche in altri paesi, altri zone, tipo l'Oliastra in Sardegna, tipo in Giappone, tipo nei paesi dei Balcani. Ci sono delle isole dove hanno da secoli una dieta virtuosa, priva di grassi, povera di sali, molto ricca di vegetali, povera di carni bovine, eccetera, ma che è ricca in olio d'oliva, insomma, cibi di qualità che consentono di mantenere la vita più elevata. Quindi evidentemente noi possiamo fare qualche cosa, non possiamo aspettare, dobbiamo pretendere che lo Stato ci dia un servizio sanitario nazionale pubblico che è stato inventato 40 anni fa, ma allora le condizioni erano diverse, quindi l'equilibrio fra chi dava e chi prendeva, cioè chi usufruiva e chi gestiva il servizio, erano più o meno rispettati. Adesso questo squilibrio è saltato perché le risorse sono sempre meno, è saltato perché la popolazione anziana pretende giustamente di più e quindi evidentemente bisogna studiare qualche altro sistema per riequilibrare la questione. Io con questo concluderei, spero di avere come dire, interessato tutti voi e ovviamente se ci sono delle domande sono a disposizione, ma vi ringrazio molto per aver potuto ascoltare quanto vi ho detto.
Avete guardato la questione, ci sarebbe previsto l'intervento con qualche immagine della dottoressa Vergnano che fa parte del progetto Terzo Tempo, che è un'emanazione anche questa dell'Accademia di Medicina della Università di Torino, per cui la dottoressa Vergnano che è qua e Elena Vergnano adesso ci darà qualche informazione su questo progetto e su quello che sono. È un progetto che dura da 7 anni e è stato condotto dalla dottoressa Favaro, che oggi non può essere qua perché è ospedale, e quindi
sì, 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 assolutamente.
Mettiamo un pochettino la dottoressa Vergnano perché spieghi sinteticamente perché siamo andati fuori ai tempi questo progetto che abbiamo presentato almeno 7 anni fa. Dottoressa?
Sì, sì, stiamo preparando la presentazione in maniera che la vedano anche da casa, ecco, altrimenti... Perfetto. Ok, poi qua...
Raccomando, sono i tempi veloci.
Sì, 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 sarà breve.
Possibilità di darsi importanti informazioni. Grazie.
Sì, 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 dobbiamo... Ok, dovremmo esserci, spero che anche da casa sentano qualcosa e vedano la presentazione. Poi la vedete, ora riduco... Lo riduciamo così non dà fastidio. Perfetto, ok. Buongiorno a tutti, appunto come mi ha introdotto sono Elena Vergnano e sono una assistente di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino e in particolare mi occupo di terza missione, tra cui anche il progetto Terzo Tempo di cui vi parlerò oggi. Il direttore del progetto è il professor Ezio Ghigo, mentre la coordinatrice è la dottoressa Erika Favaro. Ma appunto partiamo dall'inizio. Da dove nasce il progetto Terzo Tempo? Come è già stato accennato prima, è nato nel 2016 da un progetto dell'Università di Torino di Public Engagement e appunto per promuovere un invecchiamento attivo. Parlando di invecchiamento, ne abbiamo già parlato negli incontri precedenti, però appunto sappiamo che l'età media in Italia sta aumentando sempre di più. Pensate che nel 2050 è previsto che la popolazione sarà per il 20% superiore ai 60 anni e questa percentuale sarà maggiore invece della popolazione che avrà meno di 16 anni, quindi appunto un numero consistente. Come è stato già citato prima, durante l'invecchiamento appunto aumenta l'incidenza di alcune patologie che sono un po' riassunte dalle immagini che potete vedere che molti di voi conoscono, quindi andiamo da malattie neurodegenerative a problemi cardiovascolari, diabete, osteoporosi e altre. Di fatto però queste malattie si è visto in studi scientifici che vengono peggiorate, diciamo, a seguito di uno stile di vita caratterizzato da solitudine e isolamento, che appunto non va, diciamo, a contribuire in maniera positiva, anzi. D'altra parte però c'è anche una buona notizia, cioè che molte evidenze scientifiche hanno dimostrato che la prevenzione è una chiave importantissima. Di prevenzione ne abbiamo già parlato nell'incontro prima, quindi parliamo di uno stile di vita sano che concentra una dieta sana, attività fisica, ma anche stimoli cognitivi e una vita sociale attiva. E di conseguenza queste armi di prevenzione possono davvero andare contro il rischio di sviluppare fragilità in futuro. Nasce proprio su queste basi il progetto Terzo Tempo. Il nome Terzo Tempo prende la denominazione da uno sport che è rugby, in cui non so se lo conoscete, ma alla fine della partita c'è un momento in cui le squadre e anche i partecipanti alla partita si riuniscono per festeggiare insieme, un momento di convivialità. E proprio da questo momento quindi è nato il nome del progetto. Di fatto in cosa consiste questo progetto? Sono tendenzialmente degli incontri settimanali, il martedì alla Biblioteca Civica Centrale di Torino, nel secondo pomeriggio. E queste attività sono cadenziate durante tutto l'anno, circa 40 attività all'anno. Ad esempio, in questo slide vi ho riassunto qualche numero di queste attività. Parliamo di 200 incontri con 120 relatori coinvolti e persone che vengono aggiornate costantemente, sono solo 300 persone. Poi ovviamente non tutte partecipano costantemente, però abbiamo come strumento la mail list e anche il gruppo WhatsApp in maniera che possano essere comunicati i vari appuntamenti e chi ha piacere partecipa. Il capofila di questo progetto, come vi ho accennato, è il Dipartimento di Scienze Mediche, però in realtà coinvolge anche tante associazioni e altri dipartimenti dell'Università di Torino, quindi appunto è un progetto che coinvolge realtà diverse. Ma parliamo un po' delle attività che di fatto vengono svolte durante questi progetti. Ci possono essere, ad esempio, conferenze che trattano temi di salute, alimentazione, ma anche psicologia, musica, cultura, letteratura. Possono esserci attività gite fuori porta, oppure passeggiate naturalistiche, ortoterapia o attività fisica. Quindi ecco, il programma è davvero molto vario e vasto, ce n'è un po' per tutti i gusti. Durante gli anni si sono susseguite molteplici tipi di attività, ma anche collaborazioni con università partner straniere. Infatti, durante il periodo della pandemia è stato istituito il progetto Letters to the Future, che con l'Università di Montreal, che appunto ha permesso ai partecipanti di scrivere delle lettere che raccontavano il periodo che si stava vivendo, che poi sono state tradotte in lingue diverse e rese accessibili anche per eventualmente gli anni a venire. Per quanto riguarda i risultati di questi anni di attività, appunto abbiamo parlato che i contatti presi sono sulle 300 persone, l'età media di partecipazione è di 70, 71 anni. Alla fine dell'attività molto spesso viene anche somministrato un questionario di gradimento per capire un po' come sta andando e è stato riportato che queste attività risultano da ripetere, utili e arricchenti. In questa slide sono riassunti un po' alcuni pensieri di persone che hanno partecipato durante gli anni, che hanno riportato che queste attività li aiutavano a sentirsi più giovani. Sono stati momenti per poter sviluppare delle amicizie e per socializzare, anche ad esempio un momento da aggiungere alla propria routine della settimana e anche una buona occasione per poter imparare qualcosa di nuovo e poter approfondire argomenti mai visti. Di fatto, però, noi siamo un dipartimento universitario, quindi l'obiettivo del progetto è anche quello di raccogliere dati e risultati per poi poter strutturare una ricerca in ambito di prevenzione delle fragilità, sempre più strutturata e che possa effettivamente avere un impatto positivo sulla popolazione. Sono stata molto breve, ma appunto concludo riprendendo un po' il titolo del progetto Terzo Tempo, perché di fatto c'è sempre tempo per poter mettersi in gioco, lanciarsi magari in qualche esperienza nuova e poter giocare questa partita, della vita. Se per caso ci fosse qualcuno di interessato, in fondo potete vedere due contatti mail, in particolare il primo a cui potete scrivere, vi possiamo appunto coinvolgere e vi terremo aggiornati su futuri incontri e attività che verranno svolte.
Dottoressa, grazie per la chiarezza. Grazie. Adesso abbiamo e invito la dottoressa Fiabetta Scarzella dell'Istituto di Medicina dello Sport per parlarci di una cosa importante, perché con l'Istituto di Medicina dello Sport è l'UDI3 del 1999 fino al 2003 ha sviluppato su 160 studenti over 65 un progetto molto importante che abbiamo in questi giorni ripreso come idea. Perché si parla adesso di movimento, di palestra della salute, eccetera. Allora è stata fatta una grossa cosa, l'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, che è una bella realtà scientifica e organizzativa, e quindi a lei la parola per parlarci, perché oggi anche l'Istituto si propone.
Tecnologiche. Intanto saluto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Scarzella, sono medico specialista in medicina dello sport e dell'esercizio fisico. Vi presento. Eccoci qua. Allora, vi presento come è stato anticipato questo studio che è stato fatto, eseguito presso l'Istituto di Medicina dello Sport, che io ho preso un po' in eredità sostanzialmente, erano i primi anni della mia professione, quando è stata pubblicata questa interessantissima pubblicazione che è stata una delle più importanti sul panorama italiano, ma anche internazionale. Per numero di soggetti che sono stati coinvolti e per esito importante, interessante della ricerca. Il titolo di questa ricerca è Ricerca sulle modificazioni dell'efficienza fisica in soggetti anziani in funzione dell'esercizio fisico programmato. Sono stati coinvolti circa 120 soggetti, tutti in età di pensione, intorno a una media di 65 anni. E questo progetto è partito dalle prime evidenze scientifiche che in quegli anni si stavano riscontrando. Quindi il fatto soprattutto che l'invecchiamento già a 25 anni dal punto di vista fisico, ahimè, inizia e si accentua in maniera molto molto importante dai 50 anni. Questo comporta una riduzione dell'efficienza fisica, quindi dell'efficienza funzionale dal punto di vista delle prestazioni muscolari e delle capacità aerobiche. Questi due aspetti derivano sostanzialmente da una perdita di massa muscolare e dalle capacità, perdita anche delle capacità ossidative del muscolo. Una delle conseguenze più importanti di tutto questo è la riduzione quindi dell'esercizio fisico in generale da parte dei soggetti e un conseguente aumento dell'osteoporosi. L'osteoporosi, come sapete, è un fenomeno endemico che porta a un aumentato rischio di fratture molto importante. E l'aumento dell'età media, come abbiamo visto anche, detto anche dai colleghi precedenti, chiaramente aumenta sempre di più queste conseguenze. Allo stesso tempo, in quegli anni, molti studi scientifici stavano dimostrando quelli che sono invece gli effetti positivi dell'attività aerobica. Questo ovviamente sul muscolo, di conseguenza in particolare sulla contrattilità del miocardio, cioè del nostro cuore, che a tutti gli effetti è un muscolo e quindi va anch'esso allenato. Ma tutta una serie di effetti si hanno anche dal punto di vista di tutta una serie di situazioni fisiologiche che comportano quindi una riduzione del grasso addominale per contro un aumento della massa magra, quindi sostanzialmente quello che ci interessa di più della massa muscolare, e questo come conseguenza porta, come abbiamo già visto prima, anche al rinforzo del tessuto osseo e quindi alla riduzione del rischio di osteoporosi. Gli effetti benefici comunque del lavoro aerobico sono numerosissimi e negli anni sono stati sempre più confermati e dimostrati da studi, numerosi studi scientifici, dal punto di vista anche del rischio cardiovascolare, soprattutto perché si modificano i rapporti di quelli che sono il colesterolo cosiddetto buono, il colesterolo cattivo, i trigliceridi, la tolleranza al glucosio, quindi un ridotto rischio di sviluppare il diabete e poi anche tutta una serie di effetti benefici dal punto di vista psicologico, quindi un maggiore benessere sostanzialmente e un miglioramento dei processi cognitivi. Questi che vi ho elencato finora erano gli studi che già erano numerosissimi, pubblicati in letteratura. Quando all'istituto, appunto, in quegli anni si è deciso di mettere in piedi questa ricerca veramente importante, che ha voluto coordinare quindi i medici e i laureati in scienze motorie presso l'Istituto di Medicina dello Sport, che hanno seguito questi soggetti inizialmente per un periodo di 4 anni. Lo studio si proponeva di seguire questi soggetti per 4 anni, suddividendoli in due gruppi. Quindi un gruppo studio a cui veniva proposta un'attività fisica programmata in palestra e soprattutto seguita dai laureati in scienze motorie, quindi non sono stati dati solamente dei consigli o delle indicazioni per svolgere attività fisica, ma i soggetti sono stati seguiti per 3 volte a settimana per un'ora nel periodo sostanzialmente da ottobre a maggio, perché poi il periodo estivo causava una serie di problematiche naturalmente nel proseguire lo studio. Però poi all'ottobre successivo lo studio è stato poi ripreso, questo per appunto 4 anni. Il gruppo di controllo invece non seguiva naturalmente questo tipo di percorso. Chiaramente erano liberi di svolgere l'attività fisica che preferivano, che gradivano. Ma in realtà i soggetti che erano stati selezionati erano comunque tutti quanti, sia il gruppo di studio sia il gruppo di controllo, soggetti che non praticavano abitualmente attività sportiva. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a questo tipo di valutazione, quindi questa sorta di check-up che vedete in questa slide, dove naturalmente sono stati effettuati sia delle valutazioni effettuate sia delle valutazioni cliniche. Quindi la parte più medica sostanzialmente, con anche degli esami, evidentemente, come gli esami del sangue, la spirometria, la densitometria, proprio per vedere il dato di partenza della densità ossea, la spirometria e poi tutti gli altri che vedete qui elencati sono dei test invece più di natura funzionale, quindi per vedere le capacità motorie, valutare la forza, valutare la flessibilità, l'equilibrio. E la capacità aerobica, infatti, importantissimo, è l'esame cardiologico con il test da sforzo eseguito sul cicloergometro, quindi su una cyclette, perché questo test ci permette di valutare sia un aspetto clinico, naturalmente, quindi la funzionalità cardiaca, la risposta cardiaca, le eventuali problematiche cliniche che si possono riscontrare con un elettrocardiogramma eseguito sotto sforzo, con un monitoraggio continuo appunto della traccia. E si può valutare però anche la capacità funzionale dal punto di vista aerobico del soggetto, in base ai carichi di lavoro che riesce evidentemente a sopportare. Questa è solo un'immagine di repertorio appunto di questo studio, quindi sono le apparecchiature che venivano utilizzate in quegli anni, che sono state utilizzate appunto per valutare i soggetti in studio. Soggetti venivano valutati con il check-up che avete visto nella slide precedente 2 volte durante l'anno, quindi a inizio della stagione, insomma nell'autunno, ottobre, novembre, e poi a metà del percorso. E così per tutti i 4 anni di cui vi ho detto. Vi ho già anticipato prima che è stato uno degli studi all'epoca, è stato veramente considerato uno degli studi più importanti per il numero di soggetti che sono stati coinvolti, la completezza degli esami, delle valutazioni cliniche e funzionali che sono state effettuate. E i risultati ci hanno portato a confermare, insomma, l'importanza dell'attività fisica per mantenere una buona efficienza e ovviamente anche un buono stato di salute. Vi faccio vedere solo molto rapidamente alcune slide con i grafici dei risultati, non li analizziamo naturalmente una per una, ma ne prendo alcune esemplificative per farvi capire come sono risultate appunto significative le risposte a questi test. Intanto vi anticipavo prima che i due gruppi di lavoro sono stati seguiti appunto per 4 anni, nel modo che vi ho spiegato. E poi si è deciso di fare un confronto ulteriore. Quindi, finiti questi 4 anni di studio, sono stati invertiti i gruppi. Quindi, il gruppo che era il gruppo di controllo che quindi non praticava attività o non seguita comunque, ha cominciato a essere seguito in palestra appunto per quelle 3 volte a settimana, mentre il gruppo che era seguito precedentemente è stato lasciato libero di svolgere a piacere l'attività che preferiva. Allora, voi vedete in questa slide abbiamo 2 esempi dell'andamento della mobilità articolare a livello delle spalle e della flessione del tronco. Allora, se guardiamo l'immagine più in alto, vediamo il gruppo B, quello colorato in verde sostanzialmente. Vedete che.
No.
Mi spiace se non si legge, ma tanto l'idea è solo per vedere le curve, quindi quelle penso che si riescano a vedere, spero. Allora, dicevo che il gruppo B, quello in verde sostanzialmente, perché non vedete sicuro magari le lettere, eccetera, quello verde è il gruppo che ha iniziato a essere seguito in palestra. Quindi, grazie. Quindi voi vedete che nel primo momento c'era una leggera differenza tra i due gruppi, ma quella naturalmente casuale, perché sono stati selezionati in maniera totalmente casuale i due gruppi. E poi vedete l'andamento che nel gruppo verde, utilizzo il colore così è più semplice, insomma, seguirmi nel discorso, il gruppo verde migliora perché aumenta questo valore, questi centimetri di estensione delle spalle appunto aumentano piano piano nel tempo, nei primi 4 pallini che vedete che corrispondono ai primi 4 anni sostanzialmente. Il gruppo viola, che non viene seguito in palestra, addirittura decrementa questo dato. Questo perché? Perché, cioè, uno si domanda perché? Perché passano 4 anni. Stiamo parlando di soggetti che alla partenza hanno un'età media di 65 anni e questo ci dimostra subito come non fare attività fisica, o comunque non fare attività fisica organizzata, non fare determinati esercizi specifici per determinati gruppi muscolari o per determinate, appunto in questo caso per il discorso della mobilità articolare, comporta un decremento, un peggioramento di questo aspetto nel tempo. Il gruppo verde, invece, che nei primi 4 step, insomma, che vediamo, è stato seguito in palestra, ha migliorato questo aspetto. Dopo la quarta osservazione, insomma, quarto dato che vedete lì, i gruppi si sono, come vi ho detto, invertiti. E voi vedete che il gruppo dei soggetti verdi, che prima erano seguiti, pur non più seguiti, anche se avevano avuto indicazioni, avevano visto effetti positivi, non hanno più svolto attività comunque in maniera organizzata, beh, insomma, hanno visto un calo, una riduzione brusca, perché poi gli anni a questo punto sono ancora ulteriormente più avanzati, perché capite che se siamo partiti da 65 siamo già arrivati a quasi 70 e quindi nel secondo periodo più o meno andavamo dai 70 ai 75, quindi il decremento delle capacità motorie, eccetera, è molto più importante. Quindi la stessa cosa la possiamo vedere anche nel diagramma di sotto dove vedete i dati che vanno in negativo perché si tratta della flessione in avanti del tronco, quindi più si scende più il dato è positivo, però l'andamento sostanzialmente è lo stesso, vedete che il verde nelle prime fasi migliora molto perché scende sempre di più e poi invece torna, in questo caso tra la prima e l'ultima visita, ad esempio, il gruppo verde è tornato più o meno ai dati precedenti, che già è buono perché nel caso del test di sopra, come avete visto, invece ha peggiorato addirittura abbastanza in maniera significativa il valore rispetto a quando si era iniziato. Questi non li commentiamo più perché è la stessa cosa su altri distretti corporei, ma vedete che comunque l'andamento delle curve sono sempre simili e vi assicuro che, adesso non vi ho riportato i numeri, i dati, però le differenze sono statisticamente significative. Questo è più o meno lo stesso discorso, vi ho riportato alcuni grafici sulla forza isometrica, quindi la forza dei muscoli flessori del gomito in alto, i prensori della mano, quella centrale che vedete a destra, e i flessori degli arti inferiori in basso a sinistra. Ad esempio sugli arti sia superiori che inferiori sono stati fatti sia i flessori che gli estensori, ma non vi ho riportato appunto tutti i grafici, era solo per dare un'idea, un'immagine che vi potesse far rendere conto. Questo dal mio punto di vista da medico dello sport è un dato ancora più interessante perché l'andamento del massimo consumo di ossigeno, che sostanzialmente sarebbe il valore che ci dà l'idea di quella che è la capacità aerobica, la resistenza aerobica, quindi quella che valutavamo, come vi ho detto prima, soprattutto con il test fatto sul circolo ergometro, quindi sulla cyclette, che oltre a vedere appunto il cuore come le funzionalità cardiaca che fosse in regola, ci permetteva anche di vedere qual è l'efficienza aerobica del soggetto. Dal punto di vista clinico, questi sono sempre i risultati di questa enorme, incredibile ricerca. abbiamo avuto importanti risultati per quanto riguarda la composizione corporea, e cioè in particolare non c'è stato, nel momento in cui i gruppi hanno seguito ovviamente l'attività, il fisiologico aumento della massa grassa. E non c'è stata la riduzione della massa magra, quindi soprattutto la massa muscolare si intende. Addirittura nel gruppo A, vabbè, c'è stato un aumento, ma comunque insomma è molto interessante questo aspetto perché chiaramente condiziona completamente la qualità della vita dei soggetti. Allo stesso modo, la funzionalità respiratoria per la quale abbiamo riscontrato miglioramenti significativi durante il periodo di attività, con qualche perdita nei mesi estivi, perché vi ho detto che l'attività è stata sospesa per i 3 mesi estivi, e in effetti nel passaggio dal secondo controllo dell'anno al primo controllo dell'anno successivo, in alcuni casi abbiamo avuto dei decrementi proprio perché per 3 mesi su 6 non c'è stata l'attività controllata e quindi i soggetti sono stati più liberi di svolgere o non svolgere attività. E soprattutto non abbiamo visto, per quanto riguarda la funzionalità respiratoria, il peggioramento atteso con l'invecchiamento. Quindi quello che invece abbiamo visto che dal punto di vista della forza muscolare e altri aspetti, comunque si è ridotto nel tempo, nel momento in cui i soggetti non venivano più seguiti attentamente. Altro aspetto clinico molto molto importante è quello della pressione arteriosa, dove abbiamo visto anche qua una riduzione dei valori, perché ogni check-up 2 volte all'anno prevedeva anche la parte clinica, quindi anche l'aspetto naturalmente della misurazione della pressione arteriosa. Questo forse anche un po' per la sensibilizzazione che c'è stata nei confronti di questi soggetti, che hanno anche magari tenuto più sotto controllo l'aspetto farmacologico e anche dietetico, anche se non è stata fatta una vera visita nutrizionale, ma sono state date naturalmente delle indicazioni anche da questo punto di vista. Quindi questo velocemente il passato. Oggi, come si è parlato più volte, già anche illustri colleghi sono intervenuti. Oggi l'esercizio fisico è ritenuto indispensabile, fondamentale come prevenzione e terapia, soprattutto delle patologie croniche, di tutta una serie di problematiche di salute, di cui vi riporto qua le principali. La sindrome metabolica, vedremo nella slide successiva di cosa si tratta. Le patologie cardiache e polmonari, perché abbiamo visto, vi ho fatto vedere che il nostro studio stesso ha dimostrato che il cuore e i polmoni ottengono dei grandi benefici dall'attività, soprattutto di tipo aerobic. Le patologie dell'apparato muscoloscheletrico, perché agire sulla flessibilità, avete visto quanti effetti positivi può avere. E poi tutta una serie di altre patologie, perché anche le patologie tumorali, oggi c'è una letteratura pazzesca su quanto l'attività fisica previene anche le patologie oncologiche e quanto anche beneficiano dell'attività dal punto di vista anche terapeutico, quindi in associazione naturalmente alle terapie mediche. Poi dal punto di vista di depressione, ovviamente anche tutto l'aspetto psicologico, l'abbiamo accennato prima, lo sport, l'inclusione, insomma, ha tante valenze assolutamente. E vabbè, l'asma comunque è una patologia comunque polmonare di cui abbiamo già detto. La sindrome metabolica è la patologia del millennio e sicuramente è la patologia che beneficia di più dell'attività fisica, del movimento, dell'attività aerobica. Per sindrome metabolica si intende l'insieme di questi quattro elementi, cioè il diabete o un'iperglicemia, che è un precursore sostanzialmente del diabete. L'obesità centrale, quindi quando si associano tutti e quattro, tre o almeno tre di questi elementi, si parla di sindrome metabolica. L'obesità centrale, che è considerata un giro vita maggiore di 102 centimetri nell'uomo e 88 nella donna, la dislipidemia, quindi colesterolo, trigliceridi elevati, e l'ipertensione arteriosa. Ahimè, nel soggetto di età, di questa fascia della terza età di cui si parla, insomma, è purtroppo oggi nei paesi industrializzati soprattutto endemica. La medicina dello sport si inserisce in anni abbastanza recenti in tutto questo discorso, con la nascita anche di associazioni internazionali. Questa è una delle più grandi a cui noi come medici sportivi facciamo riferimento. Nasce nel 2007 negli Stati Uniti, nel 2019 in Italia. È un'associazione che vuole incoraggiare i medici e tutti quelli che si occupano di salute in qualche modo a includere l'attività fisica nei piani di trattamento. Quindi si parla tanto di prescrizione, di esercizio fisico, e si parla proprio di prescrizione di esercizio, perché è il medico che deve prescriverlo, perché l'esercizio fisico è a tutti gli effetti, come vi ho detto prima, un farmaco, sia a livello preventivo sia a livello terapeutico. Non è sufficiente però la prescrizione, l'attività fisica deve essere anche somministrata e questo viene fatto in collaborazione con i laureati in scienze motorie, come noi già tanti anni fa nello studio che abbiamo presentato abbiamo fatto e abbiamo dimostrato l'efficacia, come poi molti altri naturalmente, di questo tipo di lavori. L'Associazione Exercises Medicine dell'American College of Sport Medicine raccomanda 150 minuti di esercizio aerobico a moderata intensità e 75 minuti di attività aerobica invece vigorosa a settimana. Questo indipendentemente dall'età. Poi all'interno delle loro linee guida ci sono indicazioni sulle patologie, sulle diverse età naturalmente e quant'altro. E 2 giorni anche invece di attività di esercizi di resistenza, perché l'attività aerobica è quella, insomma, ne abbiamo parlato fino adesso, che è quella che ci dà un importante miglioramento appunto delle capacità aerobiche, migliora la sindrome metabolica e quant'altro. L'attività di resistenza l'abbiamo vista invece tanto negli esercizi di forza che vi ho fatto vedere del nostro studio e abbiamo visto come condiziona poi però l'autonomia anche del soggetto. Quindi è un circolo vizioso ed è indispensabile che venga fatta anche questa associata all'attività aerobica per un benessere generale e per ottenere risultati benefici di cui vi ho parlato. Quindi si parla tanto nell'ambito del servizio sanitario e in politica, abbiamo sentito l'assessore, abbiamo parlato i colleghi di quello che dovrebbe essere, deve essere, vuole essere, insomma, siamo tutti quanti, stiamo lavorando in questo senso, una vera e propria prescrizione. Abbiamo messo anche una ricetta perché l'esercizio fisico deve essere prescritto. Nascono palestre della salute, ne abbiamo sentito parlare, lo sappiamo, ci sono regioni in cui questo atteggiamento è già virtuoso da molti anni, altre in cui si sta comunque lavorando in questa direzione. E anche i medici stessi naturalmente devono essere formati, tutto il personale sanitario deve essere formato in questo senso per stimolare un cambiamento generale nel settore pubblico. Questo ci potrebbe portare naturalmente, come sappiamo, come tanti studi dimostrano, anche alla riduzione della spesa sanitaria assistenziale, perché la prevenzione chiaramente arriva prima della cura. Prescrivere l'esercizio fisico significa innanzitutto valutare un paziente, un soggetto, quindi avere un inquadramento clinico. Il soggetto può essere sano, può essere affetto da patologie, può assumere farmaci, ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche, ma deve essere inquadrato e valutato attentamente da un medico. A questo punto, solo dopo tutta una serie di valutazioni cliniche può essere, e funzionali, come abbiamo visto, può essere fatta una vera e propria prescrizione che deve essere personalizzata. Non basta dire vada a camminare 2 volte a settimana, perché non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo necessità di camminare 2 volte a settimana e poi soprattutto il passo non è lo stesso per tutti quanti e tutta una serie di caratteristiche individuali possono ovviamente, devono portare a fare una prescrizione personalizzata anche attraverso un counseling col paziente per sapere quali sono anche le attitudini, le preferenze e tutta una serie di aspetti anche psicologici che sono fondamentali. La somministrazione deve essere fatta, come vi ho detto, da un laureato in scienze motorie. Oggi anche qua l'università è cambiata molto. Negli anni esiste l'attività motoria preventiva adattata, quindi esistono degli specialisti proprio nel campo. E poi però questo va anche monitorato nel tempo e quindi va valutato il riscontro oggettivo con valutazioni, esami, test e visite cliniche. L'inquadramento clinico, appunto, è il primo step ed è fondamentale, quindi dobbiamo valutare nel paziente il rischio cardiovascolare, dobbiamo fare uno screening degli esami del sangue per valutare, e valutare eventuali patologie associate e di conseguenza i farmaci che eventualmente i soggetti assumono e poi altre problematiche collaterali come quelle osteoarticolari, perché come dicevamo, non posso dire al paziente vai a camminare perché magari il paziente ha un'importante artrosi alle ginocchia e la camminata, magari anche in salita, piuttosto che totalmente sconsigliato o comunque parzialmente controindicata, per cui sono tanti gli aspetti naturalmente che devono essere valutati dal punto di vista medico. Associato a tutto questo, naturalmente va fatto anche un aspetto di consulenza nutrizionale, perché chiaramente è fondamentale per adiuvare quello che può essere l'effetto dell'attività fisica. Abbiamo parlato quindi di valutazioni funzionali e motorie. Questo è quello che è un po' più moderno di quello che avete visto nelle prime slide, è quello che oggi facciamo all'Istituto di Medicina dello Sport. Sostanzialmente i test non sono cambiati tantissimo, ma sono cambiate naturalmente le attrezzature, però grosso modo le valutazioni sono sugli stessi elementi componenti di cui vi abbiamo parlato prima. Una grossa innovazione è quella del test cardiopolmonare, che è il test che viene fatto qua illustrato su un tapis roulant, ma può essere anche svolto su un ciclo ergometro. che è la stessa cosa di cui vi ho parlato prima, del test appunto sulla cyclette, in cui si valuta il cuore e la capacità aerobica. Oggi abbiamo addirittura questo ausilio, questo test cardiopolmonare che viene fatto con una maschera sul volto che analizza i gas, e quindi molto molto specifico, e viene a livello internazionale ritenuto il gold standard, quindi l'esame più importante per poter fare una vera prescrizione dell'esercizio fisico, avendo gli elementi e le caratteristiche della capacità aerobica del soggetto in maniera molto precisa. E quindi poi questo è un esempio, vabbè, quello che deve essere poi reso nella pratica, la prescrizione dell'esercizio fisico, vi ho detto, deve essere, quindi deve avere un dosaggio, deve essere specifica per il soggetto, quante volte a settimana, con quale intensità, quale tipo di esercizio va fatto dal punto di vista di forza, di attività aerobica, di equilibrio, oltre ovviamente a consigliare sempre di limitare il più possibile la sedentarietà anche nelle attività quotidiane. Concludo dicendo che mi è stato dato questo titolo sull'invecchiamento, per non invecchiare. In realtà auguro a tutti voi e a tutti noi di invecchiare, quindi di vivere a lungo. Dobbiamo invecchiare come dobbiamo farlo credendo nella possibilità di modificare il decorso naturale della vecchiaia, quindi essendo propositivi. Prevenire, la prevenzione per me è fondamentale, ma anche riabilitativi quando qualche problematica insorge, e dando un senso quindi alle fasi avanzate della vita, allontanandone la non autonomia. Grazie.
Ringrazio, so che il dottor Maimone è molto interessato con l'UDI3 Torino Metropolis a riprendere il filo di questi ragionamenti e quindi dà l'occasione forse di vuole ricordo. Adesso dobbiamo recuperare alcuni tempi perché abbiamo poco e abbiamo ancora alcuni interventi. Intanto raccomanderei a Domenica Dannotti, Sandra Dannotti, che è responsabile dell'International Center of Studi Educazionali e Metodologie, che si può relazionare su questa attività di formazione e di attenzione ai problemi dell'invecchiamento.
Arrivo, scusate.
E poi non so se la dottoressa Re può intervenire anche lei, però raccomando veramente la
La
sintesi.
sintesi. La sintesi è un impegno, non è soltanto una premessa.
Bravo.
Anche perché tante cose ormai avete sentite e io punterò invece la mia, la vostra attenzione su quello che c'è nel progetto di cui vi parlerò e magari era meno evidente in altri. Allora, intanto voglio esordire ringraziando quelli che sono stati i partner del nostro progetto, che si chiama Fieramente Protagonista Imparare a ogni età, e che è stato finanziato dalla Regione Piemonte con il bando 23-24, e cioè ogni tre Piemonte, e quindi Gianfranco Billotti, il dottor Aimone di Unitre Metropolis. Non posso ringraziare il professore Isaia, ma era rappresentata anche l'Accademia di Medicina e la Società di Pedagogia Medica. Quindi questo è il quadro intorno a cui ci muoviamo. Per darvi un'immagine concreta, pensate a un tavolo con quattro gambe. Io voglio individuare le quattro gambe del nostro progetto per dirvi in che cosa consiste in particolare. Allora, su ognuna delle quattro gambe c'è scritto una parola. Nella prima gamba c'è scritto mediazione di apprendimento. E io mi rendo conto che questo è un po' un tecnicismo da pedagogista, anche se quando vi avrò detto in che cosa consiste la mediazione di apprendimento, vi accorgerete, vedo una predominanza di pubblico femminile che fa parte della vostra vita fin dall'inizio. Mediazione di apprendimento è il ruolo che un adulto svolge perché un discente impari. Quindi la madre, anche il padre, non voglio togliere niente alla mediazione paterna, ma tutto quello che facciamo per trasmettere significati, per trasmettere anche nozioni, concetti a qualcuno che ha bisogno di imparare. Che cosa fa il mediatore? Si mette a fianco del mediato, lo guida. Non gli fornisce mai la soluzione, lo stimola, ma soprattutto lo guida verso la soluzione senza dargli e si accerta che nell'ambiente esistano le condizioni per imparare. Ecco, di questo si occupa ICSEM, che in questo momento rappresento. ICSEM significa, è l'acronimo inglese di Centro Internazionale di Studi per le metodologie educative, che vuole studiare e affrontare un fenomeno nuovo dei nostri tempi, un fenomeno che fino a qualche decennio fa non esisteva. Quando andavo a scuola io, l'apprendimento era qualcosa che riguardava l'essere umano in età evolutiva, no? Uno imparava grosso modo fino ai 20 anni, quando aveva chiuso il ciclo della sua istruzione, e poi metteva in atto quello che aveva imparato. Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Oggi ci siamo resi conto che invece abbiamo bisogno di imparare dall'infanzia alla vecchiaia. Ma c'è un problema. Si impara da bambini, si impara quindi da adulti, si impara da anziani, ma non nello stesso modo. Imparare per un bambino vuol dire una cosa, per adulto un'altra, per un anziano una terza ancora. Quindi ecco perché l'attenzione alle metodologie educative. Il come si insegna a un anziano non è come si insegna a un adulto, come si insegna a un bambino. Quindi la prima gamba l'abbiamo messa a posto, mediazione di apprendimento. Mi preoccupo di come il soggetto con cui lavoro impara, a quali condizioni. Sulla seconda gamba c'è una parola un po' strana, emozioni. E se poi ci pensate al titolo di questo nostro progetto, fieramente protagonista, imparare a ogni età, sono già lì le emozioni, perché in questo titolo noi abbiamo voluto dire quali erano i due pilastri su cui si reggeva il progetto. Allora, nessuno di voi qui si sarà mai trovato in questa situazione perché voi non siete anziani, ma di sicuro, anche se non siete anziani, avrete vissuto un attimo di disagio nel momento in cui dobbiamo ricordarci un nome e non ci viene. Questo capita a tutte le età. Di sicuro, nel momento in cui seguite una procedura informatica e ne saltate un pezzo, vi siete sentiti una frana non all'altezza. E questo riguarda tutti. Ma per l'anziano, questo è un momento critico. Vorrei dire drammatico, perché l'anziano corre il rischio di pensare, e io incomincio a perdere colpi. Io mi avvio verso la fine, in termini così crudi. Quindi questa è un'emozione assolutamente da contrastare, perché è di segno contrario all'apprendimento. Io imparo quando provo curiosità, interesse, motivazione. Non imparo in presenza della frustrazione, del senso di insicurezza, della demotivazione, della disistima. Ecco quindi l'altra grande direzione del nostro lavoro. Capire, far capire com'è possibile non eliminare le emozioni, perché le emozioni fanno parte dell'apprendimento, però ce ne sono alcune che sono di segno negativo e queste bisogna imparare a controllarle, e alcune che sono di segno positivo e allora queste bisogna sfruttare. Sulla sulla terza gamba, siamo arrivati alla terza, sta scritto allenamento. E questo è un concetto che non ci viene dal mondo della pedagogia, dal mondo dell'apprendimento, ma ci viene dalle neuroscienze. Allora, per imparare io devo ripetere, devo cristallizzare, devo consolidare. Una volta, quando fate per la prima volta una cosa, d'accordo, non la sapete fare, la imparate, ma alla seconda non l'avete imparata. Avete bisogno di farne una terza, probabilmente una quarta, una quinta e così via. A quel punto è nata la competenza e sapete fare. Quindi il concetto di allenamento. E noi vi offriamo queste occasioni di allenamento attraverso la costruzione di alcuni esercizi che vi aiutano passo dopo passo, variandoli un po', ecco, a consolidare quell'abilità che avete imparato. Sulla quarta gamba c'è una parola, pensiero. Sì, perché quello che possiamo imparare è pensare. Pensare non solo, tutti abbiamo conquistato, come dire, il concetto che è meglio pensare prima di agire, ma c'è anche un altro pensare che ci aiuta moltissimo, ed è il pensare dopo l'azione. Ho fatto una cosa, mi fermo e cerco di riflettere. Come l'ho fatta? Quali difficoltà ho incontrato? Come potrei fare meglio la prossima volta? Perché una certa cosa mi è venuta facile o difficile? Questa è una vera e propria ginnastica mentale che nel gergo della psicologia dell'apprendimento si chiama insight. Io preferisco la parola italiana pensiero, perché mi piace l'idea che si possa imparare a pensare in modo più efficiente. Siamo arrivati alla quarta gamba. Vi dico solo più due parole. Ecco, qui avete il titolo e vi dico quante persone abbiamo coinvolto, tra i 145 e i 150, e lascio questo margine perché il progetto non è ancora finito. Sono stati coinvolti in 10 edizioni di un percorso che si articolava in incontri settimanali di 2 ore per 9 settimane consecutive. Quello che vorrei ancora farvi vedere è, ecco, questo, i risultati. Vi ho parlato delle gambe, vi ho parlato dei concetti fondamentali su cui ho impostato questo progetto. Adesso prendiamo in mano alcuni risultati. Sono frasi tratte dai questionari che abbiamo somministrato a fine percorso. I dati non sono ancora completi perché vi ho detto che l'iniziativa non è finita. Ecco, ve le lascio leggere. Poter riflettere nel gruppo su come si apprende e si memorizza è stata una piacevole sorpresa, molto utile. Qui c'è già il concetto di prendere consapevolezza di come io penso. Per altri è stato un momento di scoperta delle possibilità che ancora il nostro cervello si riserva se ben stimolato. Ho scoperto nuovi modi per affrontare difficoltà legate alla memoria. È molto bella anche l'ultima, mi ha fatto riscoprire di avere una mente pensante. Noi in genere sottovalutiamo le nostre capacità di pensiero. Mi sento più sicura, affronto tutto con più facilità. Mi ha aiutato a comprendere meglio come ragiono. Mi ha fornito molti motivi di riflessione, nonché degli aiuti per gestire e superare alcune difficoltà che sto incontrando con l'avanzare dell'età. Mi ha stimolata, divertita e messa in moto la voglia di continuare ad esercitarmi. Io spero di, in una prossima occasione, di potervi portare tutti quelli che sono i dati che emergeranno dalla nostra richiesta, dalla nostra ricerca. Ma ce n'è uno in particolare che mi piace tanto, non l'avevamo previsto. ma è risultato che nel corso di questa esperienza non si sono modificate soltanto le persone che fruivano del percorso, ma anche chi quel percorso erogava. Quindi indagheremo, ha fatto bene anche a chi ci lavorava. Quindi indagheremo anche in questa direzione. Io vi ringrazio. Spero di Non ha tenuto la promessa, vero?
Adesso mi un attimo l'ordine dei fattori chiamando il dottor Simone, ho rimandato l'appuntamento. Allora c'è più tempo per farlo. Brevemente la dottoressa Maria Re, che sta seguendo un progetto di quartiere a Tenone.
È più che di quartiere,
Sì.
questo è ragione.
Prego.
Allora, io vi parlo di Nonno Insieme. Nonno Insieme è un gruppo spontaneo che è nato nel 2017 all'interno di una casa del quartiere dove ci incontravamo da un po' di tempo in un gruppo minuscolissimo di 5 persone parlandoci della nostra nonnità. Perché sentivamo di essere nonni con dei problemi, nonni che avevano molta voglia di farlo, di fare i nonni e nonne, ma che dovevano fare i conti anche col desiderio di avere una vita, di continuare ad avere una vita piena, che desse loro la possibilità di fare tutte quelle cose importanti per invecchiare bene. Abbiamo cominciato così. Adesso siamo un gruppo di 20 persone che si incontra 2 volte al mese per continuare questo confronto e organizziamo ogni anno 7 iniziative pubbliche per fare cultura della nonnità, 4 salotti delle nonne e dei nonni in inverno e 3 per i nonni alla Casa del Quartiere di San Salvario in primavera. Abbiamo dentro il nostro indirizzo email 600 indirizzi di nonni che sono anche molto lontani da Torino perché col Covid abbiamo trasferito tutto in remoto e con un piccolo progetto presentato a una fondazione americana abbiamo ottenuto i finanziamenti per poter fare sempre incontri contemporaneamente in presenza in remoto. Quindi siamo riusciti a mantenere il legame anche con i nonni lontani perché abbiamo potuto continuare così. E l'ultima cosa che vi voglio dire, anzi la penultima, è che abbiamo scritto un libro sulla nostra storia che uscirà per il Salone del Libro e che presenteremo l'11 maggio alla Casa del Quartiere di San Salvario. L'ultimissima cosa che voglio dire è che stare insieme, nonne e nonni, a pensare insieme e a costruire quindi una nonnità che sia una nonnità che davvero aiuta in modo intelligente, senza interferenze, senza scontri, i nostri figli, generi, nuove, essere genitori e i nostri nipoti a crescere è un'avventura meravigliosa.
Grazie a lei. Massimo Aimo, la parola come fondatore e presidente di Tre Metropolis e portatore di un progetto che si chiama Senior Sofia e che ci illustrerà del significato e della pratica della religione.
Il nome Signor Sofia nasce come sintesi dell'esperienza fatta in questi anni con l'attività all'interno di un ritretto di Metropolis. Si è andato evolvendo questo concetto da quello iniziale che era gli incontri, se vogliamo, di formazione culturale, per ritornare a quello spirito che era mettersi insieme, che a volte si perde un po'. Ma proprio da questo mettersi insieme viene fuori un concetto che non esiste il dottore. Non esiste colui che è detentore in esclusiva della cultura, casomai di un pezzetto, di un aspetto di questo. E che molte volte ciò che noi non abbiamo al nostro interno basta guardare, uscire per strada e lo troviamo di fianco. Questo incontro, che è nato proprio dal conoscersi già da prima e dal non essere gelosi dei propri ambiti, ma di mettersi insieme, ringrazio Bigliotti, ringrazio Vittorio, ringrazio anche Volto, perché questa associazione di volontariato ci dà gli spazi dove poter operare e in un certo modo ci finanzia anche, perché gli spazi hanno un costo e non ci chiedono nulla e ci permettono quindi, attraverso le quote di iscrizione, di fare altre attività e di muoversi. Quindi il concetto di senior sostituisce quello di terza età. A me terza età non piace. Non piace anche come medico, anche per l'attività che svolgo. Io ho 74 anni e non sono in pensione. Non è nessuno di quelli che all'interno dell'Unit3 di Torino Metropoli sia in pensione. Tutti voi siete portatori di conoscenze e di sapere. Quindi il nostro obiettivo è quello di condividerli per stare insieme, ma per anche fare quello che tutti i relatori oggi ci hanno detto, sotto aspetti diversi, che è quello di portare la conoscenza che noi abbiamo, le esperienze che noi abbiamo, a chi non è ancora. Perché noi rappresentiamo un investimento sociale. Noi siamo la sintesi di 50, 40, 60 anni di vita vissuta, anche lavorando, studiando e riconfrontandoci. Quindi l'idea qual è? Quella dell'alleanza, come molti hanno detto, tra le varie generazioni, perché quando si viene a dire 25 anni di speranza di vita, vuol dire che generazioni in più. Le generazioni si contano tra i 20 e i 25 anni. Quindi vuol dire che noi, in 25 anni, abbiamo fatto il salto di una generazione. Quindi anziché terza età dovremmo chiamarci quarta e chiamiamoci allora portatori di conoscenze. Ecco il nome Signor Sofia. E proprio all'insegna di questo, noi abbiamo dimostrato oggi tutti che non siamo gelosi della nostra cultura, non ci siamo chiusi su noi stessi, ma parliamo. Anche se talora alcune attività potrebbero sembrare in concorrenza. Sono in concorrenza, ebbene sì, ma non col concetto negativo di un mercato da sottrarre all'altro, come molte volte le associazioni fanno tra di loro, ma è quello di correre insieme. Perché se tu sei più bravo a fare una certa cosa, perché non mi devo avvalere della tua esperienza, così come tu non ti puoi avvalere della mia? Quindi la proposta della terza età che diventa una Signor Sofia è proprio quello di mettersi insieme in rete, dove ognuno di noi può portare, piccolo tanto che sia, un qualche cosa che può servire agli altri. Quindi ecco che rientriamo anche al concetto di servizio verso la socialità, quindi non solamente un'associazione di promozione culturale come una APS o sociale, ma anche per quello che rappresenta una organizzazione anche di volontariato. Perché se noi, che siamo vissuti in un'epoca in cui si sognava di più, vedi il boom economico, e in questo momento siamo angosciati da ogni momento, in ogni momento da quando apriamo la radio o la TV, e vediamo che la differenza tra quando eravamo giovani noi, i giovani di adesso, e andando sul pullman lo si sente anche sui mezzi di trasporto pubblici, e che è diminuita, che cosa? La soglia del sognare. Non sognano più, si chiedono ma che cosa faccio domani? Vivono giusto per riuscire ad avere il quanto per sopravvivere. E questo in un ragazzo non è corretto. Il ragazzo deve sognare, perché se uno non sogna, non sarà quell'adulto che porta avanti la società e che, scusatemi, da cui noi stessi dipendiamo. Perché se noi usciamo dalla società e non siamo più produttori di qualche cosa, siamo solamente lì a dover passivamente ricevere qualche cosa. E se questo qualche cosa non viene, vediamo in questo momento anche le riflessioni poste anche dal professor Isaia su dove va il Servizio Sanitario Nazionale, dove va l'assistenza. Quindi ecco che il concetto nostro è quello di sussidiarietà culturale. Cioè noi dobbiamo mettere insieme le nostre culture, le nostre abilità, superare quelle che sono anche le difficoltà di come noi sentiamo o di come noi parliamo, per riuscire a costruire un nuovo modello. Modelli ce ne sono stati tanti oggi. Sono in antitesi? No, sono tutti sinergici. Basta avere la voglia di vedere il bicchiere pieno, mezzo pieno e non sempre la parte vuota. E di uscire da quelle forme di egoismo che purtroppo fanno parte anche di, molte volte di una evoluzione psicologica, per cui andando avanti nel tempo siamo un po' più restii al cambiamento e difendiamo un po' di più quello che noi abbiamo. Ma per difenderlo bene bisogna lasciarlo in eredità, perché se ce lo portiamo con noi, tutto l'investimento che la società stessa ha fatto ce lo perdiamo. Quindi noi dobbiamo essere capaci di fare un testamento culturale che viene trasferito alle generazioni più giovani, ma non in una forma didattica tradizionale, ma in una forma di sinergia, quindi mettersi in ascolto per capire quello di cui loro hanno bisogno e poter giocare insieme, giocare insieme. Quindi il progetto Senior Sofia, che vede 4 Uni 3 più altre associazioni, e ringrazio anche le persone che sono qui presenti, che hanno fatto da catalizzatore e hanno lavorato anche alla stesura di questo progetto che viene finanziato dalla Regione, perché altrimenti non saremmo qua. Questo è il risultato della collaborazione di tante associazioni presenti e altre meno presenti, che si tradurrà poi in un organo che andrà su internet, che darà a tutti un'informazione, che darà a tutti la possibilità di partecipare senza aver paura che le idee che vengono messe non siano condivise, ma addirittura rubate. Le idee non si possono rubare. Le idee si condividono e poi si evolvono in altre idee. Ho più volte detto che se tu mi dai 10 euro e io ti do 10 euro, sempre 10 euro abbiamo. Ma se noi ci scambiamo delle idee, la tua idea dentro di me si trasforma e fa trasformare la mia. E da una, due idee nascono 3, 4, 5. Quindi io ringrazio tutti voi di aver partecipato in presenza e anche online. Signor Sofia è un progetto finanziato dalla Regione. Dobbiamo essere capaci di tradurlo in una ulteriore risorsa per tutti, indipendentemente dall'età. Ed è per questo che a me piace poco terza età. A me piace molto di più il concetto di stare insieme, perché se no dovremmo introdurre una quarta età, una quinta età, ma non ha senso. Non c'è un'età per coloro che vogliono condividere le esperienze e le idee. Possono esserci dei limiti, ma la stessa dottoressa della medicina dello sport ci ha fatto vedere come questi limiti possono essere superati. Quindi io ringrazio tutti voi per essere qui in presenza, ringrazio chi è online, ringrazio chi ci ha aiutato a raggiungere questo progetto che si chiama Senior Sofia e che sostituirà proprio il concetto, se vogliamo, della terza età, che è molto limitato, perché dovremmo piuttosto adesso parlare di quarta età, perché la terza età una volta erano 100 anni diviso per 3, ma siccome adesso in pensione si va dopo e si continua a essere attivi e tutti siamo di fatto, abbiamo fatto un rallentamento dell'invecchiamento, perché invecchiare non è una malattia. E questo è il punto fondamentale. Chi mi ha seguito nei nostri incontri sa che ho citato più volte i miei maestri di specialità e di medicina che dicono che l'invecchiare non è una malattia. La malattia si manifesta nella terza, nella quarta età, nella seconda, nella prima, ma è un'alterazione da quello che una popolazione ha come valore medio. E se voglio dire, qui non abbiamo 18 anni come valore medio, però questa è una bella energia, perché se siamo qua è perché voi partecipate attivamente, sia quando fate, tra virgolette, i partecipanti allievi, sia quando fate i volontari docenti, e di conseguenza a questo punto questo è un bel esempio da condividere con tutti. Abbiamo sentito tanti relatori oggi, tanti che lavorano anche con la nostra Uni3, e non c'è nessuna gelosia. L'importante è condividere, ma non solamente tra di noi, anche nelle varie fasi della vita e all'esterno. Quindi avete sentito tante opportunità. Signor Sofia è quella che ha vinto quest'anno la possibilità attraverso la regione e a chi ha aiutato a scrivere questo progetto, perché non nasce solo da noi, nasce da altre associazioni che hanno partecipato, che sono qui presenti, nasce da un'idea condivisa e speriamo di andare avanti ancora di più. Più altro non ho da aggiungere, se non di ringraziare tutti i presenti che hanno partecipato e fatto partecipare a noi per questa idea che è stata portata a livello regionale e ha un finanziamento anche a livello regionale. Grazie.
No, abbiamo qua un tema che è molto importante perché è quello che poi consentirà di lavorare intorno a tante situazioni e presentare tutto questo mondo delle attività sociali e culturali della terza età in termini positivi e positivi. Vittorio Pasteris, che è l'autore del progetto Seniores Online, è pregato.
Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Sarò brevissimo anche per caldo e poi è tardi. Poi, se me lo permettete e se me lo permette lui, abbiamo la fortuna di avere un ospite importante qua seduto, si chiama Piero Vianucci, che è una persona a cui voglio bene, che a cui devo molto per il cervello che ha insegnato a usare a tante persone, che se vuol dire due parole, tanto non è certino. E dunque, no, brevemente, l'idea di Seniores Online nasce un po' di anni fa, quando io avevo i capelli un po' meno bianchi, e quindi anche fra un po' sarò anch'io Seniores. Con l'idea da due persone, che una è qua e l'altra è online, si chiama anche Paolo Recuperati, che si presentano più o meno in tempi diversi negli uffici. Dice, ma perché non mettiamo come dire, insieme tutte le attività, le unità didattiche, i corsi dell'università della terza età? E io gli ho detto, raga, va benissimo, però costa un capitale fare un lavoro del genere, no? Un'università telematica, come si direbbe, in parole desuete. E da lì poi però ragionando su e facendo un po' di passaggi successivi abbiamo capito che da un lato c'era una mia vecchia passione dovuta al fatto che le persone virgolette over 65, mettiamola così, erano considerate perse per l'utilizzo del digitale da molti che si sentivano molto giovani e quindi pensavano che invece quelli meno giovani non fossero adatti a. Poi in effetti però c'erano anche alcuni matti, uno sono io, altri amici milanesi, veneti eccetera, che questo non pensavano e ci eravamo messi in tempi non sospetti anche con persone qua presenti a fare corsi di alfabetizzazione digitale negli anni 2000 per persone di, come dire, over. Poi in effetti, vabbè, l'abbiamo visto tutti, nel Covid e nel post-Covid l'attitudine all'utilizzo degli strumenti del digitale, tipicamente smartphone piuttosto che tablet, grazie a Dio è stato saltato l'oggetto personal computer nelle sue declinazioni desktop piuttosto che portatile, che in effetti era poco user-friendly, come direbbero gli informatici, per quelli che non erano abituati a utilizzarlo. E da quella è nata l'idea, appunto, che poi diventa un progetto di mettere online delle comunità, che vorrebbe dire delle associazioni di persone che comincino a condividere interessi, condividere attività, condividere progetti, condividere eventi, in modo tale che poi questo insieme di persone attivi quella che poi è un obiettivo che tutti abbiamo, ma che forse in una certa fase della vita diventa più preponderante, che è la socialità, la voglia di stare insieme, cosa di cui avete parlato fino adesso, quindi è utile che vi intendi. Lo trovate seniores.it, poi è arrivato in questo branco di vatti che era abbastanza sviluppato anche la persona di Massimo, che si è, come dire, integrato per rovinarsi definitivamente la vita molto bene, nel senso che ha aggiunto tutta questa sua grande capacità di interpretare l'uomo, di preferire mettere di dire nelle declinazioni psichica e fisica, e così stiamo andando avanti con il signor Fosia, stiamo partendo, cioè l'obiettivo del signor Somai è quello di fare poi quella che in informatichese si chiama piattaforma, cioè di ambiente in cui possono succedere cose, possono viversi nuove cose. Direi che per l'ora che è mi taccio, ripeto, se volete, tanto lui era uno di tutti, molti dei partner presenti parteciperanno al progetto, quindi se Piero vuole dire due parole, non lo vedo.
No, dai,
come fatto Piero Pianucci e anche quello che
ogni
due anni
ci parla e ci ringraziamo.
Ogni due anni organizza con la Fondazione Ferrero un bel convegno internazionale che si chiama Invecchiamento di Successo.
Sì, che adesso
è una forma di ottimismo, ma anche una bella realtà che abbiamo condiviso per 4 volte fino adesso.
Certo.
Ogni due anni puoi dire quello che è. Sia comune in queste cose.
Invecchiamento di Successo è l'espressione che adesso dobbiamo abbandonare, perché dopo quello che ho sentito oggi è superata. Ed è vero che è superata, si sentiva che c'era qualcosa ormai di arrugginito, no? Un invecchiamento di successo. Quale invecchiamento? E poi che tipo di successo vogliamo? Beh, sarebbe un lungo discorso che non si può fare. Allora io vi dico soltanto questo, che io vivo la mia, io ho 80 anni, e vivo la mia vecchiaia come un esperimento. E l'idea che ha guidato... anche proprio il dibattito conclusivo di quel convegno a cui Gianfranco Villotti alludeva alla Fondazione Ferrero di Alba, è stato questo: vivere la vecchiaia, quella che chiamiamo la vecchiaia, che abbiamo visto essere un'immagine ormai molto da ridisegnare, da ridefinire, viverla come un esperimento, il nostro esperimento unico, irripetibile. Ognuno di noi ha un suo modo di avvicinarsi a un'età maggiore. E se noi ci osserviamo mentre andiamo avanti in questo esperimento, beh, io credo che l'esperimento si allungherà. Ecco, è un modo per allungare la nostra esperienza di vita. Poi tutto il resto che abbiamo sentito qui è assolutamente vero da perseguire. Forse è il punto di vista da cui perseguire tutte queste cose. Ecco, provate a pensarlo come un esperimento, il vostro.
Grazie.
Grazie a tutti i partecipanti che avete seguito con grande attenzione tutte le nostre proposte culturali, sociali, eccetera. È stata un'occasione anche quest'anno per essere puntualmente a celebrare una giornata che per il Piemonte ha un significato importante. Abbiamo sentito dagli assessori l'impegno a riprendere il discorso, ci sono bandi e progetti su cui lavorare. E credo che questo sia uno stimolo anche per credere ancora di più che abbiamo ancora tante cose da fare. Tutto è vero.
Thank you.